Buongiorno e benvenuti al mio podcast. Io sono Leonardo Durante, Global Teacher Prize 2021, Top 50. Andiamo alla curiosità di oggi.
Salve a tutti, io sono felicissimo, onoratissimo di avere con noi la dottoressa Gabriella Vigliocco, è una professoressa di psicologia presso l'Università di Londra nel Regno Unito, ha conseguito il dottorato di ricerca presso l'Università di Studi di Trieste e i suoi campi di ricerca, io ho fatto veramente un'estrema fatica a collezionarli tutti perché sono infiniti, ma in particolare includono la psicologia cognitiva e computazionale, la linguistica, le neuroscienze, la psicologia applicata e dello sviluppo, la psicologia biologica e della personalità. Complimenti Gabriella per la tua carriera veramente fantastica e grazie per aver accettato il mio invito.
Grazie a te, veramente un piacere essere qua.
Grazie ancora Gabriella. Gabriella, ma parlami un po' appunto del tuo percorso, del tuo campo di studi, come hai cominciato?
Ho cominciato un po' per caso. Perché quando ho finito il liceo, io vengo da un paesino del Piemonte, vicino alla Valle d'Aosta, e per caso volevo fare qualcosa che mi permettesse di continuare a occuparmi di biologia, che mi interessava molto, ma anche che fosse qualcosa di diverso. Non solo, ma anche sentivo un gran bisogno di lasciare il paesello. Avevo bisogno di un ambiente diverso. Per cui la possibilità di fare psicologia a Padova, lontano, è una cosa distinta, ma che comunque aveva aspetti legati alla biologia, perché chiaramente già all'epoca la psicologia veniva insegnata come legata alle neuroscienze. Per cui manteneva questo approccio biologico, per me è stato l'inizio. Mentre ero all'università mi sono appassionata soprattutto di questo, del capire quali sono le basi neurali che ci permettono di essere umani, che fanno tutte le cose che gli esseri umani fanno, pensano, parlano, si muovono in un certo modo, sono esseri sociali, eccetera, eccetera, da una parte. Dall'altra mi sono anche appassionata al linguaggio. Perché? Perché è un aspetto, una caratteristica, diciamo specificatamente umana, ed è un'abilità estremamente complessa, sia dal punto di vista motorio, una curiosità è che ci sono più di 100 muscoli all'interno della bocca e tratto orale che vengono utilizzati quando parliamo, e questa è l'attività motoria più complessa in assoluto che facciamo, ma anche da un punto di vista di come facciamo a... Com'è che sentiamo una parola e da questa parola noi abbiamo tutta questa serie di associazioni, sappiamo immediatamente a cosa si riferisce nel mondo, abbiamo delle associazioni affettive con questa parola, eccetera, eccetera. Com'è possibile che una cosa semplice, come una serie di comandi all'apparato articolatorio, ci permetta di aprire questo mondo? È questo mondo incredibile, ed è un mondo incredibile anche perché ci permette, è l'unica capacità umana che ci permette di andare al di là di quello che è dato a livello fisico. Possiamo parlare di cose che non esistono, parliamo del passato, parliamo del futuro, e capiamo quello che stiamo dicendo. Non abbiamo questa dipendenza dai nostri organi sensoriali o motori, come invece abbiamo per tutta un'altra serie di attività che facciamo. Per cui mi sono
appassionata. È un miracolo.
È un miracolo, esatto. Però io purtroppo, cioè, io ho bisogno di capire quali sono le basi fisiche dei miracoli. Per cui per me cioè, la domanda è veramente com'è possibile che il corpo umano, il cervello umano, sia in grado, abbia sviluppato durante l'evoluzione della specie e che risviluppi costantemente durante lo sviluppo infantile questo miracolo. Questo per me appunto è stato la domanda che ho iniziato a pormi all'epoca, già durante l'università, che mi ha portato a fare gli studi di dottorato che ho fatto e che è stata la spinta dietro la mia carriera intera. Questa curiosità e questo bisogno di, proprio il desiderio di saperne di più, desiderio di capire come possa funzionare. E questo mi ha portato a lavorare sodo, perché la curiosità, i sogni, il voler capire qualcosa, secondo me sono il punto di partenza, ci devono essere. Però chiaramente non sono il punto d'arrivo. Da lì in poi è lavoro duro tante tante ore passate a leggere, a fare esperimenti di tutti i tipi e ad imparare competenze nuove in continuazione in tutta la mia carriera, per poter continuare ad affrontare questa domanda che probabilmente nella sua complessità, no probabilmente, sicuramente e ovviamente nella sua complessità non risolvo nella mia carriera, ma che possibilmente la mia carriera dà un contributo sulla via della soluzione di alcune di queste problematiche.
Assolutamente sì, io ho visto che hai scritto veramente tanto, hai ricercato veramente tanto e aggiungo, non è solo la curiosità ma è la passione, perché lo fai veramente con estrema passione ed è quello appunto che vorrei che comprendessero gli studenti e le studentesse che in questo momento ci stanno ascoltando. Quindi ancora congratulazioni e complimenti, Gabriella, perché è un lavoro veramente minuzioso, fatto con estrema cura, con passione, e questo veramente, io sono molto orgoglioso da italiano, sapere che c'è una grande dottoressa e una grande professoressa come te che si interessa appunto nel campo delle neuroscienze e della psicologia cognitiva e computazionale. Io ti volevo chiedere, intanto, qual è la scoperta più recente che hai provato, hai studiato e come può influire appunto sulle nostre vite quotidiane?
Allora, un aspetto se posso parlare di due cose. Una è una scoperta e poi come questa mi ha portato a un'altra domanda ancora più complessa. Allora, la scoperta è il fatto che c'è cioè il... Ok, partiamo dall'inizio in questo modo. Una cosa che sembra banale e chiarissima è il fatto che le parole, come per esempio la parola banalmente gatto, non ha nessuna somiglianza all'animale peloso che accarezziamo, che miagola, eccetera. Però impariamo a collegare questi suoni con questo significato. Parecchi aspetti della linguistica si sono fondati su questa idea che ci sia un legame arbitrario tra le parole che utilizziamo e i significati, appunto. E questo è per cui il modo in cui domande nel campo sono state poste è in termini di come fanno, per esempio, i bambini ad imparare questo legame arbitrario e come in generale, come questo legame arbitrario è rappresentato in posti diversi, in aree diverse del cervello, eccetera, eccetera. Io inquino a un certo punto, perché mi sono sempre interessata anche al come abbiamo tante lingue diverse e che cosa possiamo imparare da queste lingue diverse. Chiaramente vuol dire anche imparare queste lingue, io non ne parlo, però in quel momento stavo imparando il linguaggio dei segni, e imparando il linguaggio dei segni mi sono accorta che apre una serie di dimensioni completamente diverse. Nel senso che, per esempio, nel linguaggio dei segni c'è molta più trasparenza. Il segno di per sé è molto più spesso legato ad aspetti del significato.
È vero.
Questi sono sempre stati trattati come irrilevanti negli studi linguistici, non da tutti. Infatti ci sono alcuni, soprattutto scienziati italiani, al CNR di Roma, che è da molti anni che parlavano di questi aspetti più iconici del linguaggio. Però nessuno li aveva mai investigati sperimentalmente e aveva messo in relazione il linguaggio dei segni con il linguaggio parlato da questo punto di vista. Ed è quello che ho iniziato a fare io, per cui sono partita da fare studi sul linguaggio dei segni e quindi a dimostrare che sia quando la gente produce segni che quando li comprende, il fatto, effetti di questa iconicità vengono fuori, per cui è più facile produrre qualcosa che è più iconico rispetto a qualcosa che è meno iconico. È più facile capire parole che sono più iconiche, meno iconiche. I bambini apprendono un linguaggio dei segni, come il British Sign Language, partono da segni che sono più iconici e poi apprendono segni che sono meno iconici. Per cui questo, per me, suggerisce intanto il fatto che cioè non è vero che necessariamente c'è un legame soltanto arbitrario tra le parole e il significato, ma anche il fatto che questo legame non arbitrario è più centrale, è più primordiale, diciamo. Cosa che mi ha permesso di collegarmi a teorie sulla evoluzione del linguaggio e anche a pormi tutta una serie di altre domande per quanto riguarda lo sviluppo del linguaggio. Allora, al tempo in cui io iniziavo a fare queste ricerche, l'iconicità non veniva assolutamente riconosciuta nelle lingue parlate. 10 anni dopo ci sono stati tutta una serie di studi sulle lingue parlate che hanno iniziato a scoprire iconicità all'interno dei linguaggi appunto cosiddetti arbitrari, per cui il fatto che parliamo tutte le lingue hanno una serie di parole onomatopeiche. Queste parole onomatopeiche come boom boom eccetera eccetera non sono soltanto curiosità da fumetti soprattutto giapponesi, ma sono una proprietà proprio, diciamo, praticamente universale del linguaggio. E poi anche molte altre parole tendono ad avere comunque qualche aspetto di somiglianza. Tra l'altro, aprendo una parentesi, non è sorprendente che queste parole onomatopeiche siano così diffuse all'interno dei fumetti giapponesi. Il giapponese, come una serie di altre lingue che non fanno parte della famiglia da cui l'italiano, l'inglese, eccetera, sono sviluppate, ha dei repertori di parole che sono, le chiamano sound symbolic, molto più ampio. Questo però prima non era stato studiato, non era stato considerato. E appunto si è scoperto come non solo il linguaggio parlato mantiene un legame al significato molto maggiore, che ha tutta una serie di ripercussioni, appunto, sia per quanto riguarda le teorie dell'evoluzione del linguaggio, per quanto riguarda la neurobiologia del linguaggio. Questa distinzione tra suono e significato nelle parole, la gente ha sempre fatto un po' fatica a trovarla nel cervello, anche se per carità, cioè, chiaramente ci sono certe aree che sono più deputate al suono rispetto al significato, ma la cosa non è sempre molto chiara. E quello che le mie ricerche iniziali sul linguaggio dei segni hanno portato è questo contributo di aprire questa nuova visione sul come il linguaggio è rappresentato, che è diciamo diversa da quella più tradizionale, che lo vede come un sistema di simboli astratti che sono poi manipolati. In questo caso invece vediamo il linguaggio come molto più legato al nostro aspetto di come rappresentiamo il significato delle cose.
È tutto estremamente affascinante, Gabriella, io veramente starei qui con te a parlarne, perché per me è un aspetto completamente nuovo che si distingue ovviamente dagli studi che i miei studenti stanno facendo. Ma ti volevo dire, sicuramente hai superato delle sfide giganti nel tuo percorso accademico e professionale. E ce n'è uno in particolare che ricordi, nel bene o nel male, del quale vorresti che i miei studenti ne fossero consapevoli?
Allora, forse la sfida più grande è stata iniziare, perché era molto difficile in Italia all'epoca, era molto difficile avere la confidenza nelle proprie abilità, il pensare che uno possa guadagnarsi il pane quotidiano, insomma, facendo queste cose astratte, astruse, certamente per i miei genitori all'epoca. E questo è stato veramente difficile, come iniziare. E non so quante volte, quando stavo facendo il dottorato di ricerca, mi sono posta questa domanda, ma forse sarebbe meglio se facessi qualcos'altro, perché questo io, cioè, il dottorato di ricerca dura 3-4 anni e poi nella carriera accademica si continua magari con un postdoc, che sono di nuovo 2-3 anni, e c'è questa continua mancanza di sicurezza su cui può costruire la propria vita. E questo soprattutto all'inizio, combinato con una insicurezza di base mia, è stata una cosa estremamente difficile da superare. In parte questo l'ho superato andando all'estero. Sono stata fortunata, e questa è stata una cosa assolutamente casuale, praticamente, di aver avuto l'opportunità, mentre facevo il dottorato, di conoscere un professore, il professore, cioè il teorico che aveva scritto tutti gli articoli che avevo letto a quel punto, che è venuto a fare una presentazione a Trieste. E io, come dottoranda, ancora adesso in Italia, credo, c'è la possibilità di passare periodi all'estero. Io l'ho sentito parlare, abbiamo parlato della ricerca che stavo facendo, e gli ho chiesto, posso venire a passare 6 mesi da lei in Tucson, Arizona? E lui mi ha detto di sì. E io un mese dopo ero lì con le valigie pronte che andavo. Questo è stato, il suo laboratorio era un ambiente estremamente che aiutava i giovani, molto molto centrato sul supportare i giovani nel sviluppare la propria carriera, e questo mi ha aiutato tantissimo, perché ho trovato il supporto di cui avevo bisogno per superare questo momento di crisi in cui stavo veramente per andare a fare qualcosa di completamente diverso.
Però appunto, ecco, animata dalla passione, quindi il motore sicuramente.
Il motore c'era, altrimenti non gli avrei mai chiesto: posso venire a passare 6 mesi da te? Questo è chiaro. Però ci tengo molto a far sì che il mio laboratorio sia sempre un ambiente dove i giovani vengono aiutati a mantenere l'interesse, a mantenere la curiosità e la passione. Anche se ogni tanto, spesso, anzi, i dati non sono esattamente quello che uno si aspetta, e le prospettive di lavoro non sono esattamente. Uno non entra in università a fare ricerca per i soldi, entra per la passione.
Esatto, infatti io ho sperato anche appunto con queste mie piccole interviste, con queste pillole che facciamo appunto di poter aiutare i giovani anche nella scelta del proprio percorso universitario e lavorativo. Quindi grazie ancora, Gabriella, in questo caso sei tu il motore che spero
Grazie.
aiuterà questi studenti. Io ti volevo fare un'ultima domanda, anzi, in realtà una penultima. La penultima è: ma in questi giorni noi stiamo vivendo una rivoluzione pazzesca, che è quella ovviamente l'intelligenza artificiale. Ecco, come motore trainante, ripercorriamo questo piccolo tratto. Come l'intelligenza artificiale può aiutare il tuo lavoro se non lo sta già facendo?
Lo sto già facendo. E da un certo punto di vista io sono sempre stata molto interessata alla linguistica computazionale, per cui per me questa è più una progressione che non una rivoluzione. Però è assolutamente vero che i cosiddetti large language models adesso si stanno rivoluzionando un po' il mondo in generale. Allora, per quanto riguarda i miei studi sul linguaggio, i large language model sono estremamente interessanti a molti livelli. Un livello è che permettono di provare in sintetico delle cose, delle manipolazioni sperimentali del linguaggio e del comportamento, che poi facendo delle assunzioni su processi specifici sottostanti, che poi si può valutare fino a che punto corrispondano a quello che fanno gli esseri umani. E ci sono alcuni esempi estremamente belli di come questo possa avvenire e di come questo può portare a nuove scoperte scientifiche. Per esempio, sono ormai decenni che si parla di un network per il linguaggio nel cervello, nell'emisfero di sinistra, che va dal lobo temporale al lobo frontale. Questo si vede nei pazienti, si vede negli scan, eccetera, eccetera. Alcuni scienziati dell'MIT recentemente hanno dimostrato come questo network di fatto risponda di più a certe frasi scelte da un large language model piuttosto che altre, che è una cosa incredibile, perché quello che hanno fatto è di creare sulla base dei large language models delle frasi che per il large language model dovevano essere più facili o più difficili da capire. E poi hanno visto che di fatto questo language network nel cervello risponde di più ad alcune di queste frasi piuttosto che alle altre. E questo è un aspetto incredibile, perché proprio apre la possibilità di fare simulazione ad un livello che era inimmaginabile fino a una decina d'anni fa. Una
Pensabile.
decina d'anni fa già facevamo cose del genere, ma erano modelli giocattolo. Adesso invece stiamo parlando di modelli che comprendono tutto il sapere umano.
E sono anche interazionali, cosa che prima
E che
invece
sono
sono.
anche interattivi, esatto. Per cui, possiamo fare queste simulazioni ad un livello, è un nuovo livello nelle nostre ricerche scientifiche. I large language model servono tantissimo anche da un punto di vista tecnico. Per esempio, sono fantastici per correggere i miei programmi orribili in R o Python. Una cosa che, e adesso ci metto un momento a fare queste cose, una volta ci mettevo una settimana. Per cui anche questo è un aspetto molto molto diverso, ma dove questi large language model sono essenziali.
Wow, che meraviglia. Gabriella, io sono veramente affascinato da tutto ciò e vorrei non smettere, però abbiamo esaurito il tempo e io ti ringrazio veramente di tutto cuore per appunto il tempo che ci hai dedicato, che spero sia prezioso anche per i miei studenti e non solo per me. Quindi grazie ancora, Gabriella.
Grazie a te.
Sei ovviamente invitata a scuola da noi al Fermi a Roma quando vuoi. Con grande piacere. Grazie. In
E
bocca al
se
lupo.
qualcuno dei tuoi studenti è interessato a questi aspetti della psicologia del linguaggio, mi può scrivere.
Grazie ancora. In bocca al
Grazie
lupo.
a te.